diciamo che abbiamo iniziato 7 anni fa, da subito insomma si sono spalancate un po' di porte, abbiamo trovato un terreno fertile a Piacenza per coltivare insomma questo tipo di iniziativa, ma soprattutto una cosa che tengo sempre a sottolineare, ci teniamo a fare del Piacenza Jazz Fest non solo una serie di concerti, ma un evento culturale tutto tondo, quindi con diverse iniziative collaterali che vanno da workshop di fotografie, dei dopo festival, dei momenti di contatto proprio col centro cittadino attraverso quello che noi chiamiamo il gazebo suonante, e poi le presentazioni di libri, concorsi per i giovani, per le compositrici, e le conferenze, portiamo addirittura un concerto al carcere delle Novate qui a Piacenza, tutta una serie di iniziative che tendono insomma a divulgare il più possibile questo messaggio in modo festoso, non solamente a portare qualche centinaio di utenti in un teatro. Sicuramente l'attenzione per la musica jazz c'è sempre stata, i progetti alcuni erano anche molto interessanti, sporadici e assolutamente non collegati fra loro, proprio perché mancava un tessuto associativo come il nostro che ha riunito un po' le componenti, appassionati, musicisti, componenti anche sociali, istituzionali, per dar vita quindi a un'iniziativa che poi di fatto è organica e racchiude un po' il cuore proprio del jazz di questa parte dell'Emilia Romagna. Io direi che uno dei nostri meriti, se posso auto incensarmi per un attimo, è proprio quello di aver portato il jazz un po' a contatto di tutti. Il fatto stesso, guarda, che veramente andiamo in Piazza Cavalli per 3 sabati ogni anno al freddo, a volte sotto la pioggia, addirittura la neve, a fare jam session o portare delle band Dixieland, la gente si ferma, ci vede, chiede informazioni, ed è una cosa che sta portando i frutti, insomma. C'è un approccio diverso anche proprio del curioso, dell'appassionato tiepido, diciamo così, insomma. Vede questa sorta di passione che trapela, insomma, dallo staff, dai volontari, e questo fa sì che, insomma, ci sia sempre un seguito maggiore a questa iniziativa.
Hai detto band Dixieland in piazza, ma vedo, per esempio, il secondo appuntamento, il trombonista Russell Rudd, che sta un po' dall'altra parte rispetto al Dixieland. Questo a testimoniare anche un'attitudine proprio di apertura totale rispetto al linguaggio del jazz del festival.
Esattamente, guarda, questo problema del filo conduttore, del taglio da dare, è un problema che ci siamo lasciati un po' alle spalle, perché di fatto da subito la nostra intenzione si è evidenziata come un'intenzione onnivora, cioè di presentare il più possibile, ovviamente, in base a, sai, quello che c'è in Italia in quel periodo e anche in base alle possibilità economiche di quell'anno, un po', diciamo, le varie sfaccettature di questo mondo che, tu sai benissimo, è molto variegato. E si passa appunto dalla tradizione alle cose più sperimentali. Nei nostri cartelloni c'è sempre stato un assaggio di tutto. Abbiamo avuto qualche critica da questo punto di vista da parte di quegli appassionati che poi sono anche un po' il sale di tutto questo, che magari appunto si sono concentrati su una determinata epoca, era, però mi sembra giusto presentare quello che è un'evoluzione, ecco, di quello che è stato e che è il linguaggio afroamericano, e non solo, perché poi con tutte le contaminazioni del caso, sia europee che, perché no, anche della cultura popolare della nostra terra, insomma.
Per raccontare il festival possiamo partire proprio da questo secondo appuntamento. Allora, il secondo concerto che ho appena citato, il Russell Rudd, sì, Quartet, il 27 febbraio, che tra l'altro coincide anche con il primo concerto della nuova edizione di Crossroads.
Esattamente, sì. E da quando siamo nati abbiamo questo prezioso contatto con Sandra Costantini di Jazz Network, che è l'organizzatrice di questa grossa manifestazione regionale, e che si era sempre fermata alle porte di Piacenza, perché noi sentivamo parlare di Crossroads, Crossroads arrivava a Reggio Emilia, ha fatto un timido tentativo a Parma, e in realtà abbiamo preso contatto con Sandra e sono riusciti a fare delle bellissime cose in questi anni. Tutti gli anni, e da quando ci siamo, quando c'è questo festival, diciamo per 1/2 concerti incrocia il cartellone con quello di Crossroads. Tra l'altro la scelta dell'artista non è venuta a caso, nel senso che è un quartetto che, insomma, da diversi anni sia Sandra che il sottoscritto volevano portarne in Italia, e adesso ci sono le condizioni per farlo, insomma. è una cosa piuttosto rara, insomma, non so adesso, non sono aggiornatissimo su altri festival lontano da qui, però in questa zona il quartetto di Rosedal non c'è mai stato, insomma, quindi infatti c'è molta attenzione a questo evento.
Russell Rudd, noto per essere un esponente del free, un sperimentatore, con che formazione, con che suono si presenterà a Piacenza?
È un suono particolare, perché è un suono drumless, cioè senza la batteria, e che è molto particolare, morbido, quindi chi si aspetta appunto le cose più ruvide, più aggressive, forse potrà rimanere un po' deluso, ma contiamo sempre sull'apertura mentale, sul fatto di accogliere anche nuove cose da parte di chi viene ai concerti, perché il quartetto di Rosedal in questo caso è veramente, come posso dire, ha un aspetto melodico veramente curato. E Sunny Kim è la responsabile di questa melodia, perché è una cantante coreana bravissima. Io non l'avevo mai sentita, tra l'altro me l'ha fatta conoscere Sandra, e devo dire che è stata una piacevolissima scoperta. Poi c'è Lafayette Harris al pianoforte e Canfigliano al contrabbasso. Quindi una sonorità veramente particolare, con quartetto con voce, ma senza l'impulso ritmico che forse è appunto caratteristico proprio della musica jazz, che è la batteria, insomma.
Il concerto di punta, quindi, del 27 febbraio è il Roswell Rudd Quartet, però è una serata particolarmente ricca, cioè una giornata particolarmente ricca, perché c'è un altro concerto e poi nel pomeriggio anche la presentazione di un libro.
Quell'altro concerto di cui parli è di fatto legato alla presentazione del libro, che è un libro di Claudio Sessa, che penso molti degli ascoltatori conosceranno, ed è L'età del jazz, cioè I contemporanei, che è l'ultimo uscito per Il Saggiatore. Tra l'altro Claudio è a Piacenza anche perché il giorno dopo, insieme a SIDMA, alla Società Italiana di Musicologia Afroamericana, ci sarà questo convegno di studi, questa giornata di studi su Bill Evans, e uno dei relatori è proprio Claudio Sessa, insieme a Maria Antonietta Giudicissi, allo stesso Stefano Zenni e a Stefano Battaglia, il pianista, che poi alle 18 farà un concerto in piano solo. Ma tornando al sabato, c'è questa collaborazione con la Biblioteca Comunale Passerini Landi, che ospita due presentazioni di libri, il primo è appunto il 27 al pomeriggio, con il mio quartetto, che diciamo coadiuverà l'esposizione, la presentazione del libro di Claudio.
Allora a questo punto un piccolo passo indietro, veniamo al concerto d'apertura 20 febbraio con Enrico Rava che suona Gershwin.
Enrico Rava che suona Gershwin, anche questa è una scommessa, perché è una produzione della Casa della Musica di Roma e sono in 9, gli arrangiamenti sono veramente freschi e non c'è nulla di particolarmente scontato o tradizionale, non c'è nessuna strizzatina d'occhio, che ne so, a quello che potrebbe essere tutto il materiale accattivante scritto da Gershwin. C'è invece una rilettura consapevole, odierna e devo dire che è piuttosto coraggiosa. Le sonorità sono interessantissime, sono tanti fiati, tra l'altro è un gruppo che vede alla batteria Jazz Ballard. L'abbiamo scelto per l'inaugurazione proprio perché ci è sembrato assolutamente importante presentarlo a Piacenza. Rava, come tutti sanno, ha questo gruppo a disposizione per 3 anni, farà con questa formazione diversi progetti, questo qui è il primo, penso sia già in cantiere anche il secondo, che si chiama Non solo Gershwin, e quindi queste sono le idee raviane, insomma, che sono sempre molto accattivanti anche musicalmente.
E dal primo concerto passiamo al concerto del 7 marzo, doppio concerto anche alla serata del 7 marzo che prevede un doppio concerto.
Sì, un doppio concerto. Le doppie sessioni sono sempre state abbastanza caratteristiche del nostro festival e diciamo che abbiamo sempre spinto su questo tipo di organizzazione, perché ci consente di proporre artisti o progetti magari meno conosciuti a un pubblico più vasto di quanto ne avrebbe, perché poi dopo di loro magari suona appunto l'artista più rinomato o il progetto più in voga in quel periodo. In questo caso abbiamo Enrico Zanisi, che è un pianista romano giovanissimo, ha vinto l'anno scorso il premio Bettinardi qui da noi a Piacenza, aveva 19 anni, quindi è veramente giovane e ha questo trio con Pietro Ciancaglini ed Ettore Fioravanti, ed è veramente una una grande promessa del jazz italiano. Io ricordo quando vinse il Bettinardi qui a Piacenza, c'era Roberto Cipelli del quintetto di Paolo Fresu come accompagnatore, che ovviamente per Enrico si è astenuto perché era il pianista, quindi ha lasciato il pianoforte a Enrico, e a un certo punto mi guarda e mi dice: tu sai, è vero che stasera sta succedendo qualcosa di importante? E dico: sì, lo so, lo sento. Questo è Enrico Zanini. E siamo veramente contenti di ospitarlo, perché fa parte del premio Bettinardi il fatto di essere ingaggiati alla edizione successiva del festival, oltre a un premio in denaro. E dopo di lui Akita Kase, è una pianista giapponese che vive in Germania e che rivisita anche lei, siamo in epoca ormai di rivisitazioni, la musica di Fats Waller. Più che rivisita, forse si ispira. Fats Waller è un progetto ovviamente con molte caratteristiche contemporanee, free, ma bello, molto energico, molto frizzante, molto fresco, come d'altronde era la musica di Fats Waller. Propedeutico, io dico, uso questa parola, al concerto di Akita Kase ci sarà un incontro con Stefano Zenni sulla musica di Fats Waller. Il titolo è Per qualche hamburger in più.
Segnalare anche la presenza di Eugene Chadbourn al banjo e alla voce, anche questa, sì, appunto, la garanzia che qualche spigolo o qualcosa, qualche momento di follia anche verrà fuori.
Certo, assolutamente, è fondamentale in questo progetto, insomma, tutti, anche Nils Vogram, insomma, Chadbourn sicuramente aggiunge quel quid di, come è giusto il termine che hai usato tu, che è follia, che in questo progetto qui è proprio azzeccatissimo, insomma.
14 marzo, Ravi Coltrane Quartet.
Beh, devo dire che per me, che sono sassofonista, è comunque un'emozione, sarà un'emozione, ecco, trovarmi di fronte al figlio di quello che è veramente il mito, no, di noi sassofonisti di questa generazione, ma insomma di tutti gli appassionati di jazz. È una scommessa quella di Ravi. Io sono convinto che non sia stato facile, ecco, prendere in mano un sax tenore e suonare del jazz. È una scommessa che mi sembra che abbia vinto, perché comunque c'è un non confronto, un non paragone con tutto quello che è stato prima, e una musica decisamente originale, è lui, insomma, quindi c'è questo sentimento di stima, ecco, nei confronti di uno che comunque, nonostante figlio d'arte, quindi sicuramente con tante porte aperte, tanti canali, diciamo così, ben oliati, riesce comunque a essere se stesso e a proporsi come cosa diversa da suo padre. Chi conosce molto bene e chi ha nell'anima la musica di Coltrane fa fatica sicuramente a scindere le due cose, anche perché tra l'altro ha dei tratti somatici veramente molto simili, insomma, quindi anche questo in un concerto fa.
Il 17 marzo è una serata un po' particolare, Rita Marco Tulli, Pietro Tonolo e un fotografo, Pino Ninfa.
Fotografo che ha sempre avuto a che fare con la musica, col jazz in particolare, anche se non solo, tant'è vero che il progetto si chiama Attraverso l'Etiopia, che è un progetto appunto che ha immagini che sono state scattate sicuramente non pensando al loro utilizzo musicale. Pino Ninfa è un amico, tra l'altro abbiamo collaborato già l'anno scorso anno e anche quest'anno con un workshop di fotografia. Queste immagini in particolare saranno commentate, se possiamo usare questo termine, da Rita Marco Tulli e da Pietro Tonolo ai sassofoni. Voglio spendere due parole sul luogo, perché questa sala dei Teatini è stata riscoperta da circa un mese ed è, presumo, la chiesa più bella di Piacenza, ma non solo di Piacenza, l'ex chiesa di San Vincenzo. Tra l'altro è stata ristrutturata proprio anche a livello acustico, c'è una camera acustica in plexiglass enorme per l'orchestra Cherubini diretta da Muti, che ha sede a Piacenza, e quindi sarà veramente una gioia utilizzarla anche per il jazz. È a scopo benefico, proprio perché abbiamo scelto le foto dell'Etiopia, abbiamo scelto una Onlus che lavora in Etiopia, che è la CBM Italia Onlus. A loro sarà devoluto interamente l'incasso di questa serata, che peraltro è offerta.
Attraverso l'Etiopia, performance fotografico-musicale, come l'avete chiamata.
Esattamente, sì. È un percorso che Rita e Pietro guideranno, insomma, attraverso le immagini che sono retroproiettate, sono proiettate dietro di loro. In questo contesto, tra l'altro, questo contesto architettonico veramente affascinante.
Il 20 marzo, penultimo concerto, ci spostiamo per questo penultimo concerto a Fiorenzuola d'Arda, e la seconda città oltre a Piacenza che ospita il festival.
Esattamente, c'è il Teatro Verdi, che è un teatro italiano, e lì organizziamo questo concerto di Fabrizio Bosso con Javier Girotto. Il gruppo è Latin Mood, il disco è Soul, è scontato appunto riferimento alla musica latina più fresca. Di fatto i componenti del quintetto, che sono Natalio Mangalavite, Luca Bulgarelli, Lorenzo Tucci e Bruno Marcozzi, hanno più a che fare, forse soprattutto Natalio, con l'Argentina, però di fatto il progetto è assolutamente ricco di son e di salsa.
E a questo punto arriviamo all'ultimo concerto, da Fiorenzuola d'Arda torniamo a Piacenza, ultimo concerto di alto livello, insomma si chiude alla grande con un solo di Brad Mehldau. L'abbiamo visto varie volte, insomma, in giro per la nostra regione in trio, ma da solo è più difficile, più raro vederlo.
Sì, devo dire che negli ultimi anni piano solo non ne fa tanti. Sarà il Conservatorio Nicolini.
Ho detto l'ultimo concerto con l'ospite internazionale, questo del 24 marzo, però effettivamente in realtà il festival si chiude il 27 con questo galà di premiazione e fine festival.
Sì, ormai è consuetudine fare questa festa di chiusura. Direi che questa serata è ricca perché si premiano i vincitori dei concorsi e in questo caso suona anche il gruppo vincitore dello scorso anno, che è Junk Food Quartet. Dopodiché appunto ci si dà un po' la rivederci con un piccolo rinfresco e con questo vino rosso tipico delle colline piacentine, che è il Gutturnio.
Anche questa è a ingresso libero, questa serata?
Certo, assolutamente, sì, come ti dicevo è pensato come una festa, quindi non si vuole escludere nessuno, neanche per biechi motivi di pochi euro, insomma.